Quest'oggi riflettiamo sulla fede, tema non nuovo, però è un tema che è inesauribile, nel senso che più ci pensi, ci rifletti e più scopri cose nuove. In quest'oggi non svolgo il tema della fede in modo strutturale, organizzato, con concetti, eccetera, ma presento alcune riflessioni abbastanza secondarie, se volete, che però mi sono venute leggendo alcuni testi relativi a Samuele e ad Abramo. E ho scoperto della fede alcuni aspetti a cui di solito non si pensa, ma che mi sembrano importanti. Perciò sono aspetti all'apparenza secondari, di solito non si parla di queste cose, trattando il tema della fede, però sono aspetti che giocano un ruolo importante nell'esperienza di fede. Ecco, la fede mi sembra molto simile alla conversione. L'uomo credente è l'uomo che cambia, che è in cammino, che non è fermo, sicuro, ma che è in tensione, che è alla ricerca. Il credente è l'uomo dell'ascolto, dunque tende l'orecchio ai vari segni, segni molto spesso impercettibili, che si confondono con mille altri segni. E questo orecchio è molto teso, è in tensione. Ecco, il credente è l'uomo in conversione, l'uomo in cammino, l'uomo che passa dal proprio mondo al mondo di Dio. Il credente è un uomo decentrato, al posto che essere centrato su se stesso, si lascia orientare verso l'esterno, verso un altro che è al di fuori di sé. Perciò passa dal suo io, dal suo mondo, dai suoi interessi, da ciò che lui pensa di dover fare, passa dall'io a Dio, a un altro che è diverso da te, che è esterno a te e che ti interpella. Per cui la fatica della conversione la ritrovo anche come fatica nella fede, in questa esperienza di fede. E siccome la conversione è un fatto dinamico, continuativo, anche la fede non è un dato acquisito per sempre. È qualcosa che va sempre rimotivato. Sei sempre in cammino per essere sempre credente. Non puoi dire io ho la fede, ormai sono al sicuro. Per ora percepisco la presenza, per ora cammino. Speriamo che anche domani possa percepire qualcosa e possa anche domani continuare questo cammino. Dunque la fede non è qualcosa che ti dà tranquillità, ma ti crea tensione, ansia. La fede è l'attesa di un qualcosa che sai essere presente ma che non vedi. È l'attesa di quella mamma che aspetta suo figlio che ritorni a casa. Non è un'attesa pacifica, è un'attesa fatta di attenzione, di percezione, di preparazione, di tensione, di ansia. Ecco, l'uomo credente non è un uomo pacifico, è un uomo che è sicuro perché sa che c'è un Dio che lo rassicura, ma questo Dio va cercato, va sentito, e questo cercarlo, sentirlo crea in te una specie di inquietudine. D'altra parte, il mio cuore è inquieto finché non riposa in Dio ormai raggiunto. Ma io raggiungerò Dio soltanto nell'ultimo giorno. Per adesso lo cerco tra le fonde, tra i vari semi, e dunque lo cerco con tensione, con ansia. Talvolta mi chiedo cosa sia una vita senza la fede. So che molta gente non credente sta benone, non si crea mille problemi o altro, sta bene. Però mi dico, ma una vita senza la luce della fede, anche se col tale sta bene, è veramente una vita armonica, una vita motivata? Se noi abbiamo delle piccole speranze, i figli, il lavoro, la carriera, eccetera, che appunto ci motivano nel vivere, perché se ne mancassero queste piccole speranze sei veramente un disperato. Però so anche che queste piccole speranze non resistono a lungo e non mi motivano al 100%. Per cui penso che una vita senza fede è come un percorso di cui non conosci il significato, il senso. Dove conduce questo percorso? Che senso ha che io fatichi a camminare su questo sentiero? Sì, perché la vita illuminata dalla fede è una vita orientata. È faticosa, devo camminare, non conosco il traguardo, però so che questa vita, che questa via, questo percorso conduce a un traguardo, è orientata, è nel senso giusto, perché è una vita secondo Dio, secondo la fede, secondo la parola di Dio. Di conseguenza, una vita senza fede è come un percorso disorientato, non so dove conduce, il che insomma non mi lascia molto tranquillo. E non so se valga la pena fare questa faticaccia a percorrere un sentiero che non so dove conduca e che senso abbia. Per cui capisco che la fede, in quanto mi orienta la vita, anche se crea in me una tensione, beh, è importante. So che sto faticando, non in vano. So che sto camminando verso un traguardo che non vedo, ma che so esistere. Perché appunto la fede è camminare secondo Dio, fidandomi, guardando, prestando ascolto a quel segno che Dio mi lancia. Ecco, accostiamo il primo testo, l'esperienza di Samuele. Lo troviamo nel primo libro di Samuele, al capitolo terzo. È un testo molto noto. Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni. Le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto e i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose: eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: mi hai chiamato? Eccomi. Egli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato? Eccomi. Ma quello rispose di nuovo: non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele, fino ad allora, non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato? Eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: vattene a dormire, e se ti chiamerà dirai: parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta. Allora il Signore disse a Samuele: ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque lo udrà. Samuele crebbe e il Signore fu con lui. Ne lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta dal Signore. Il Signore continuò ad apparire a Silo, perché il Signore si rivelava a Samuele a Silo con la sua parola. Una prima cosa che sorprende è questa introduzione. La parola del Signore era rara in quei giorni e le visioni non erano frequenti. Siamo in un tempo in cui Dio sembra come assente. Si percepisce poco la sua presenza. Dio non richiama il suo popolo a qualche valore. È come silenzioso, assente, impegnato in qualcos'altro. È come se Dio ci avesse dimenticato. Siamo in un tempo di aridità. Dov'è il Signore? Dov'è Dio? Non lo sento, non lo percepisco. Mi sembra quasi che la vita possa andare avanti anche senza di Lui. Si possono vivere tempi di aridità in cui non si sente il Signore, in cui Dio sembra una cosa superflua, se ne può anche fare a meno. Infatti da lungo tempo non lo sento. Egli non agisce in me, non opera in me, e io, bene o male, mi trascino avanti. Sappi che se anche il tempo è arido, è un tempo di silenzio di Dio, può anche questo tempo essere il tempo in cui il Signore interviene. Non dire: poiché sono in questa fase negativa, senz'altro Dio non mi interpellerà. Anche in un tempo di ateismo, anche in un tempo di indifferenza, anche in un tempo di silenzio di Dio o di assenza di Dio, Dio può parlarti. Perché per Dio qualunque tempo è opportuno per visitarti. Infatti proprio in questo tempo in cui la parola del Signore era rara e le visioni non erano frequenti, proprio allora Dio parla a Samuele. Per Dio qualunque tempo è opportuno per parlarti. Dunque non temere questo apparente silenzio di Dio. Non temere questo ambiente di apparente ateismo, perché anche in questo ambiente, anche in questo tempo, Dio può manifestarsi. Sì, è un tempo di decadenza, ma anche in questo luogo decadente Dio può manifestarsi. Sto pensando a San Francesco, il quale fa un'esperienza di presenza di Dio mentre è in quella chiesetta di San Damiano, chiesetta abbandonata e diroccata, che da molti anni non è più il luogo della preghiera, perché appunto è un luogo abbandonato, diroccato. In questo luogo fatiscente, abbandonato, in questo luogo decadente, Francesco fa esperienza della presenza di Cristo che gli parla. Francesco è conquistato da questa immagine del crocifisso di San Damiano, e lì incomincia la sua conversione, la sua esperienza, la sua avventura di fede. Anche in un tempo di decadenza Dio può parlarti. Anche in un tempo di peccato, di lontananza da Dio, Dio può parlarti. Anche se ora stai passando un momento brutto, in cui da tanti anni sei lontano da Dio e non ti interessi di Dio, anche in questo tempo della tua lontananza Dio può visitarti. Non è soltanto quando sono in chiesa davanti al Santissimo che ho qualche ispirazione. In qualunque luogo, in qualunque tempo Dio mi può parlare. Seconda osservazione: Samuele vive con questo anziano sacerdote, Eli, nel Tempio di Gerusalemme, nel Tempio del Signore, accanto all'Arca dell'Alleanza, in un luogo sacro. Però sta dormendo e lui è lì come addetto a questo sommo sacerdote, a questo sacerdote anziano. Dunque è a servizio di questo vecchio, di questo anziano. Samuele non sta facendo un qualcosa per Dio, non è in ginocchio dinanzi all'Arca dell'Alleanza, sta facendo le sue cose, in questo caso sta dormendo, e lui sa di essere alle dipendenze di questo sacerdote per prestargli aiuto, e anziano eccetera. Ecco, in questo contesto Dio gli parla. Non occorre essere in chiesa o dire io mi sono consacrato a Dio perché Dio possa parlarti. Tu puoi anche andare al lavoro per lavorare, o essere in casa a fare le faccende domestiche e non pensare minimamente a Dio. Anche in questa attività puramente pagana, puramente umana, per nulla sacrale, Dio può parlarti. Non occorre per forza fare cose sacre o liturgiche o chiesastiche. Qualunque sia l'attività che tu stai svolgendo, Dio può in questa attività inserirsi per mettersi in comunicazione con te. Samuele è a servizio di Eli. E ora è notte e sta dormendo. E quando Samuele si sente chiamare, non dice forse Dio che mi sta parlando, ma dice con molto realismo, a quanto pare è Eli che mi chiama perché ha un bisogno, ha una necessità, e dunque accorre più volte e soltanto da Eli. Poi si accorgerà che è il Signore che si manifesta a lui. Ecco, notate che questo Samuele, appena si sente chiamare, si alza dal letto e corre da Eli. Per cui Samuele risponde a Dio, che lo chiama, servendo il fratello, che pensa essere lui quel tale che lo ha chiamato. Cosa voglio dire? Che è nel servizio al fratello, è nella attenzione verso il fratello, che io mi sento chiamato da Dio. Se Samuele fosse rimasto lì a dormire, avesse fatto finta di dormire e di non sentire, e dunque non si fosse alzato per andare da Eli, Samuele non avrebbe risposto alla chiamata di Dio. Ma in quanto Samuele si alza e accorre e corre da Eli, in questo suo aprirsi alla richiesta di Eli, in questo suo essere disponibile ai bisogni di Eli, percepisce che non è Eli che lo chiama, ma Dio stesso. Andando da Eli, Samuele va da Dio. Rispondendo a Eli, Samuele risponde a Dio. Dio ti chiama attraverso il fratello. E tu rispondi a Dio rispondendo al fratello. Ma voglio fare il buonista. Voglio dire che tu rispondi a Dio vivendo il presente, facendo quelle cose che sei chiamato per ufficio, per impegno a fare. Tu non rispondi a Dio abbandonando i fratelli o la tua o il tuo lavoro per scappare in chiesa o in un monastero e per tendere l'orecchio a questa presunta chiamata di Dio. Tu rispondi a Dio vivendo il tuo lavoro in fabbrica, vivendo il tuo lavoro in casa, in ufficio, prestando servizio a uno che ha bisogno. Mentre sei aperto al bisognoso, al fratello, alla tua attività, tu percepisci che in quell'attività, in quel fratello, si fa presente questa voce, questa chiamata del Signore. Se tu aspetti che Dio ti chiami per telefono o ti mandi un messaggino in modo immediato, scordatelo, Dio mai ti parlerà, tu mai percepirai la sua voce. Ma se tu accetti che sia l'attività, che sia la tua storia concreta, che sia la persona concreta, lo strumento mediante il quale Dio ti parla, allora sì. Cioè Dio mi parla non in modo immediato, ma sempre e soltanto attraverso le mediazioni umane. Le cose che sto facendo, le persone con le quali vivo, il contesto presente nel quale sono situato. Oggi ascolta la voce del Signore, oggi, è nel mio oggi concreto che Dio mi parla. Se tu scappi dal mondo, se tu non accetti la tua vita, se non accetti il tuo presente, se ti rinchiudi in te stesso e ti esuli, ti emargini dagli altri, tu mai sentirai la voce di Dio. Dio chiama Samuele per 3 volte e ogni volta Samuele corre da Eli. A un certo punto si dice che Dio chiama Samuele come le altre volte, ma questa volta Samuele dice: Signore, parla, perché tuo servo ti ascolta. In quella volta lì in cui Samuele risponde così, Dio ha parlato come le altre volte. È Samuele che ha cambiato modalità di risposta. A posto che accorrere da Eli e dirgli: cosa vuoi, perché mi hai chiamato? Dice: Signore, parla, che il tuo servo ti ascolta. La volta in cui tu hai percepito la voce di Dio non è perché Dio ha usato chissà quali segni particolari, ti ha parlato come 1000 altre volte, solo che questa volta tu sei stato in grado di percepirlo. Conclusione: Dio ti parla anche quando tu non percepisci. Seconda conclusione: e se lo percepisci, non è perché Dio ha utilizzato un segno straordinario, ma perché tu hai avuto un ascolto molto più attento, molto più educato, e dunque capace di percepire in questi segni che già altre volte avevi visto, il segno di Dio, la presenza di Dio. Non è Dio che cambia la modalità di comunicazione, sei tu che perfezioni, migliori il tuo atteggiamento di ascolto nei confronti del Signore. Dall'esperienza di Samuele colgo questi contenuti circa la fede. Dio gli parla anche in un contesto di aridità, di lontananza, di apparente assenza e silenzio di Dio. Secondo, Dio ti parla non perché tu lo hai raggiunto in un luogo sacro, ma Dio ti parla attraverso il tuo presente storico, attraverso ciò che tu stai svolgendo, forse anche un'attività puramente umana, che non ha nulla di sacrale. Stai assistendo un anziano e dormi con lui. E tu percepisci la voce del Signore perché dai ascolto alla richiesta, alla voce del tuo prossimo. Tu infatti ti alzi per soccorrere Eli. Pensi che sia lui a chiamarti. Se tu non fossi aperto al tuo prossimo, se tu rifiutassi il tuo presente, se tu non ti accettassi come persona che vive questa esperienza, non potresti percepire la voce di Dio che si manifesta in questo presente, in questa tua persona storica, in questa persona che ti è posto accanto. Dio più volte ti ha parlato, ti ha chiamato Samuele, e tu altre volte, molte volte, non lo hai percepito. Questa volta sì, non perché Dio ha cambiato modalità di comunicazione, ma perché la tua capacità di ascolto è stata più precisa, più orientata, più attenta, più adeguata a questa chiamata. A quanto pare, quando io penso che Dio sia in silenzio, non è Lui veramente in silenzio. Lui sta parlando, e che io per vari motivi non riesco a percepire. A quanto pare io mi metto in contatto con Dio quando conservo il contatto con la mia vita concreta e con le persone che Dio mi ha posto accanto. Perché la mia vita concreta, questo lavoro, perché le persone che mi ha posto accanto, queste persone, sono i primi segni con i quali Dio mi interpella. La fede è una cosa molto concreta. La fede è un vivere, un camminare in questa vita, non è un uscire dal mondo e immaginarsi un altro mondo. Non è un camminare sulla nuvola, ma è un vivere in pienezza questa vita, la quale vita mi parla, mi interpella, mi rende responsabile, so rispondere a questa vita, alle sue esigenze. Chi non ama la sua vita, senz'altro, non può percepire la presenza di Dio. Perché Dio ti parla soltanto attraverso le cose concrete che ti appartengono. Accostiamo l'esperienza di un altro personaggio, Abramo. Non che voglia vivere come Abramo l'esperienza di fede, ma vorrei capire un po' come l'esperienza di fede di Abramo, ecco, illumina la mia esperienza di fede. Ciò che è successo a lui, in qualche modo, succede anche a me. Ecco cosa avvenne ad Abramo. Il Signore disse ad Abramo: vattene dal paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, e coloro che ti malediranno maledirò, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abramo aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram dunque prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran, e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso il paese di Canaan. Arrivarono al paese di Canaan, e Abram attraversò il paese fino alla località di Sichem, presso la quercia di More. Nel paese si trovavano allora i cananei. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza io darò questo paese. Allora Abramo costruì in quel posto un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò una tenda. Poi andò a Betel a occidente e ad Ai ad oriente. Li costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la tenda per accamparsi nel Negev. Il Signore disse ad Abram: tutta la vicenda di Abramo si aggrappa o sgorga da questa affermazione. Il Signore disse ad Abram. La sua vita dipende dalla parola di Dio, dipende da ciò che il Signore gli ha detto. La sua vita è orientata dalla parola di Dio. Se Dio non gli avesse parlato, Abramo avrebbe vissuto diversamente, sarebbe un'altra persona. Lui ha vissuto così, ha camminato così, si è realizzato in questo modo perché Dio gli ha parlato. La mia storia di fede, la mia avventura di fede, nasce da questa parola del Signore. La fede nasce dalla parola del Signore. Io non so quando mi parla. So dall'esperienza di Samuele che anche quando io non lo sento, Dio mi parla ugualmente. E che io non sono in grado, in quella fase, di percepirlo. Io non so quando Dio mi parla. Né mi preoccupo di sapere quando Dio mi parlerà. Io so per certo che Dio mi parla. Prima o dopo, non so quando, Dio mi parlerà. Perché la mia vita è chiaro che prende questa direzione in base alla sua parola. La mia parola, la mia vita è orientata dalla parola del Signore. C'è un momento in cui Dio mi dirà: Francesco, fa questo. Sono passati 75 anni prima che Dio parlasse in modo esplicito e in modo percepibile ad Abramo. A quell'età, ormai lui si era rassegnato a invecchiare e a morire in quel modo, a quell'età Dio parla. Dio gli parla. Dio disse ad Abramo: vattene, esci dalla tua terra, esci dal tuo mondo, esci dal tuo io e va oltre, verso paesi che io ti indicherò. Vattene, è un imperativo, esci, vattene. Non soltanto Abram percepisce la parola del Signore, ma la percepisce come una parola forte, che per lui suona come un comando, è una parola all'imperativo. che dunque esige obbedienza, perché è forte, ed è forte perché è importante, riguarda la mia vita. Mi chiedo, ma io accetto che Dio mi comandi? Attenti che Dio non dice, guarda Abramo, è da un po' che ci penso, io ecco penserei che tu andresti bene a fare così, no, no, vattene, esci. Quando noi chiediamo qualcosa di impegnativo a uno, usiamo molte circonlocuzioni, guarda, penserei che per te è bene fare così, è da un po' che ci penso, ti vedrei bene in questo ufficio, in questo impegno. Ecco, Dio invece dice ad Abramo, vattene, esci. Dio lo può anche fare, ma mi chiedo, ma io accetto che Dio mi comandi? Quando io accosto il Vangelo, che è parola del Signore, lo sento come una parola forte? Oppure una parola che poi deciderò io se accettare o no, eccetera, se annacquarla oppure prenderla nella sua integrità? Cioè, quando io accosto questa parola del Signore, la accosto come una parola forte, che vuole orientare la mia vita. Sono convinto io che questa parola può creare cieli nuovi e terra nuova? Può cambiare la mia vita? Oppure dico, beh, è un consiglio, è una buona ammonizione, è un piccolo rimprovero, poi gli passerà. Perché è chiaro che lui non può comandarmi se io non giudico la sua parola come così forte da poter diventare per me un comando, un imperativo. Non soltanto è una parola forte, un imperativo, esci, ma è una parola che provoca in me una separazione, esci. Esci dal tuo mondo, da te stesso, e va verso un'altra realtà. Deconcentrati, separati dalle tue cose e va oltre. È un imperativo centrifugo che appunto mi conduce verso la periferia, verso un luogo che io non conosco, che è al di fuori della mia cerchia, i miei interessi. Ecco perché è un imperativo che cambia la mia vita, che lascia un segno profondo. È un imperativo sconcertante. Mi conduce da ciò su cui sono concentrato verso un'altra realtà che sta al di fuori, che sta oltre. Penso che qui è San Francesco, il quale non si converte mentre è nella piazza di Assisi, davanti al vescovo di Assisi. Si converte quando accetta di andare oltre, di andare alla periferia, di andare a Rivotorto, presso i lebrosi, di andare a San Damiano, di andare a Santa Maria degli Angeli, alla periferia delle città di Assisi, fuori. Dunque si lascia spostare dal suo centro, dal suo mondo, verso un'altra realtà che sta oltre i suoi confini. Vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre. Notate l'insistenza di questo possessivo, tuo paese, tua patria, tuo padre. Se tu sei attaccato a certe cose, siano le ricchezze o gli affetti o altro, e lo senti questa cosa come tua, che ti appartiene, tu non puoi poi essere disposto a lasciarti convertire, a lasciarti chiamare altrove, ad andare altrove. Sei appunto come quel giovane ricco che appunto perché era attaccato ai beni non poteva lasciare tutto e seguire con libertà il Maestro. Dunque la fede esige da parte tua un distacco emotivo dalle cose. Esige che tu non ti attacchi a nessuna cosa e nessuna persona. Perché se tu sei attaccato, cioè condizionato, cioè schiavo, non sei più libero di cambiare vita. Come faccio io ad andare là quando, ecco, se là non avrò queste cose di cui ho bisogno, di cui non posso fare a meno? Non puoi convertirti se tu sei attaccato a certe cose. Non puoi fidarti e lasciarti condurre da Dio in una novità di vita se tu sei attaccato, schiavo di certe realtà. Vattene, esci dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre. E va verso il paese che io ti indicherò. Verso indica l'orientamento. Verso il paese che io ti indicherò. Ma dimmi qual è questo paese, dimmi il nome, no? Va verso il paese che io di giorno in giorno ti indicherò. Abramo non sa in quale paese dovrà andare. Sa che cosa lascia, conosce il nome di ciò che lascia, ma non conosce il nome del traguardo, del punto di arrivo, del paese che Dio gli vuole dare. Lascia una cosa certa per una realtà incerta. Abramo non cammina dietro a una certezza. So dove andrò. Ma cammina dietro a una promessa. Va verso il paese che io ti indicherò. Io accetto anche di spostarmi, di cambiare lavoro, di cambiare convento, di cambiare vita, se so che cosa di preciso avrò. Così valuto la convenienza, no? Ma non c'è vera fiducia, vera fede, se tu appunto vuoi conoscere dove arriverai ed essere tu a valutare l'opportunità, la convenienza di ciò che riceverai. Dio non ti dice dove ti manda, ti dice fidati, mettiti in cammino verso quel luogo diverso dal tuo che io di volta in volta ti indicherò. Nota bene che Abramo non entrerà in quel paese indicato dal Signore. Ha camminato per tanti anni verso quella direzione, però senza poter entrare in quel paese. Morirà prima di entrarci. Perciò Abramo ha sempre camminato fidandosi di una promessa, non di una certezza, non di un possesso, ma di una promessa. Ha camminato sicuro che quella cosa c'era. Anche se quella cosa lui non la vedeva, non l'ha mai vista. Però si è fidato di colui che gliel'ha indicata, che gliel'ha promessa. In questo sta la vera fede. Beati quelli che crederanno pur senza averne visto. Tu, Tommaso, hai creduto perché hai veduto. Beati quelli che crederanno in me pur senza avermi visto. Cioè si consegneranno a me, mi sentiranno presente e importante per loro pur senza avermi visto. Dice la lettera agli Ebrei, capitolo undicesimo: la fede è prova delle cose che non si vedono. La fede è prova delle cose che si sperano. La speranza è camminare su un percorso di cui non conosci il traguardo. Sa che ha un traguardo, però non sai dove è. Ma tu, ciononostante, cammini perché hai fiducia. Ecco, la fiducia in ciò che non vedi si chiama speranza. È quella forza che ti fa camminare nonostante tutto. Perché tu non veda, tu vai avanti, perché ti fidi. Ecco, se tu hai fede, è perché tu riesci a vivere e attendere a quelle cose che non vedi. A quelle cose appunto a cui speri, le cose che desideri. Poi prosegue la lettera agli Ebrei: tutti costoro morirono senza avere conseguito la promessa. Per cui la fede non sta nel raggiungere il traguardo promesso. Ho fiducia perché io ho in mano quella cosa che Dio mi ha dato. No, la fede c'è in quanto io accetto di mettermi in cammino verso quella realtà. La fede è un cammino di novità. Se cammino verso una cosa diversa dalla mia, beh, cammino verso la novità. Come faccio a sapere se sto camminando nella via del Signore? Se sto camminando secondo la sua volontà e dunque nella fede, oppure se sto camminando secondo la mia volontà, i miei interessi, il mio io, il mio mondo e non già oltre il mio mondo. Da cosa lo capisco? Non posso sapere con certezza assoluta se questa è la volontà di Dio. Posso capire per deduzione. Se questa cosa mi fa bene, mi dà una vera pace, mi realizza, motiva la mia conversione, il mio cammino, ecco, se questa cosa mi fa bene, mi dà speranza, beh, allora è secondo la volontà di Dio. Perché Dio è sommo bene. E lui vuole il mio bene. Se questa cosa mi fa bene, mi rende contento, mi realizza, vuol dire che è secondo la volontà di Dio. Perché Dio questo vuole e nient'altro che questo. C'è un altro elemento in base al quale posso capire se sto vivendo secondo la volontà del Signore e non secondo la mia volontà o i miei interessi. Ed è questo. Se questa cosa io non la voglio perché non mi conviene, perché va contro i miei interessi, ecco, il fatto che io non gradisca questa cosa, il fatto che io, se fosse per me, non la sceglierei, vuol dire che è probabile che stia appunto seguendo la volontà di Dio. Perché se seguissi la mia volontà, i miei interessi, io non farei questa cosa. Per cui quando questa cosa io... cioè quando questa cosa non entra nei miei schemi, eppure sono chiamato a farla, è probabile, non ho la certezza, ma è probabile che questa cosa così a Dio stesso a chiedermela. Infatti, se fosse per me, non la farei. Perciò quando non faccio la mia volontà, ho la certezza che perlomeno sono disponibile a fare quella volontà che Dio mi sta indicando, nelle modalità che Lui mi sta indicando. Ecco, Abramo ha fede non perché raggiunge il paese che Dio gli ha promesso, ma Abramo ha fede in quanto si è messo in cammino verso quel paese. Ma per quale motivo Abramo non entrerà in quel paese? È stato forse un castigo che Dio gli ha imposto per qualche suo sbaglio? Perché non è entrato? Ecco, quell'Abramo, appunto perché non è entrato in quel paese, è per questo lui segno del vero credente. Infatti, il vero paese che Dio mi ha promesso e nel quale vuole che io entri, il vero paese, non è qua giù. La mia patria è nei cieli. Il vero paese a cui Dio mi conduce è lo stare con Lui. Perché io capisca che questa mia vita è un cammino verso l'incontro con il Signore, mi dice: guarda, non preoccuparti di raggiungere già fin d'ora l'obiettivo, perché sappi che il vero obiettivo per il quale io ti ho creato è che tu possa conoscermi, possa volermi bene, possa fidarti di me e possa vivere con me per sempre. Questo vivere con me per sempre, quello è il vero obiettivo. Il mio cuore non è in pace finché non riposa in Dio. Non c'è nessun paese qua giù, non c'è nessun valore qua giù che possa darmi una vera pace interiore, un vero benessere totale, in cui possa riposare. L'unico paese per il quale sono fatto è lo stare con Dio. Sono i cieli. Ecco, questo Abramo che cammina per tanti anni verso il paese che Dio gli indicherà e quel paese egli non entra, è il vero emblema della fede. Fede come cammino verso i cieli. Quello è il vero paese a cui siamo chiamati. E se tu riesci a camminare in modo motivato, con convinzione, verso un traguardo che è oltre questa terra, che è presso Dio, che è nei cieli, beh, tu veramente hai una grande fiducia in Dio. Veramente tu ti lasci trasportare da Dio. Perciò vivi i beni terreni, dicono molto spesso le preghiere liturgiche, vivi i beni terreni nella continua ricerca verso i beni celesti, perché quelli sono i veri beni a cui sei chiamato. Diventerai l'uomo della benedizione, cioè l'uomo realizzato, l'uomo riuscito. Noi pensiamo di essere una persona realizzata quando raggiungiamo certe cose, no? O i soldi, carriera, riconoscimento, dei figli, un'armonia, eccetera. Però molto spesso ciò che ti realizza, secondo Dio, non è ciò che invece coincide con il tuo modo di concepire la tua realizzazione. Perché mi chiedo, ma Gesù com'è che è giunto al traguardo della sua realizzazione? Gesù in croce, era spogliato di tutto, senza nessun valore a cui noi teniamo molto. Eppure Gesù in quello stato, sulla croce, raggiunge il massimo della sua manifestazione di ciò che Lui è per noi. Per cui l'uomo della benedizione, potremmo dire l'uomo osannato, l'uomo riconosciuto, l'uomo a cui tutti rivolgono un applauso, un consenso, può indicare altre cose. Senz'altro indica l'uomo che tutti sentono essere segno di Dio, presenza di Dio. Infatti il centurione disse di quel crocifisso: questo veramente è il santo di Dio. Eppure l'ha visto in quello stato di spogliamento, di abbandono. Per cui io diventerò un uomo delle benedizioni, diventerò un qualcuno, ma ricco forse di quei valori a cui io non penso, che però sono valori secondo il Signore. Attenti che la fede nasce dall'ascolto. Dio disse ad Abramo e Abramo partì. Abramo non ha chiesto: ma spiegati un po', cos'è che vuoi darmi? Per che motivo a quest'età mi chiami verso quel paese? Che intenzioni hai? Abramo non chiede spiegazioni. Abramo parte. Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. E qui dico una cosa che è molto importante e che ribalta un po' la nostra mentalità. La parola di Dio non va capita e poi accolta, ma va accolta perché sia capita. Il Vangelo dice questo, cosa vorrà dire? Incomincia a obbedire a questo Vangelo, incomincia ad accoglierlo come parola per te importante, da prendere sul serio. Incomincia a uscire, a lasciare tutto, a cambiare vita. Cambiando vita, capirai che cosa vuol dire questo Vangelo. Maria non ha chiesto spiegazioni all'angelo durante l'annunciazione. Ma com'è che avverrà? Per quale motivo? Ma in quanto tempo? Poi che cosa mi accadrà? Spiegati meglio. Ha capito quel poco che poteva capire da quelle parole misteriose. Ha capito poco o niente. Però ha detto: accada in me ciò che tu hai detto. Anche lei partì, fece come gli aveva ordinato il Signore. E vivendo quella parola e obbedendo quel comando, lei pian piano ha capito che cosa voleva dire essere la madre del Signore. L'ha capito alla fine, ma lo ha accolto fin dall'inizio. E in quanto ha accolto quella parola, poi riuscirà a capirla cammin facendo. Capisco il Vangelo vivendo il Vangelo. Mentre noi molto spesso diciamo: prima cerco un po' di capirlo, di pensarci su e ragionarci su, poi in base a come io l'ho capito lo osservo. Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. Non partì secondo quanto lui aveva compreso, ma partì come gli aveva ordinato il Signore. E qui si raccontano dei vari posti in cui Abramo è andato. Andò di qua, andò di là, poi eresse un altare, mise una stele, eccetera, vi piantò un albero, come ricordo che lì gli era apparso il Signore. Abramo va in vari posti. Quello che per noi è una meta, per Dio è una tappa. Io vado in questo posto non perché sono arrivato a destinazione, no, è una tappa. La destinazione è oltre. Voglio dire, io non so a che cosa Dio mi chiama, se a sposarmi, a fare il frate, non so. E però comincio a fare quelle scelte, appunto, che mi sembrano appunto l'orientamento che Dio mi ha dato. Perciò io entro in convento, faccio il frate. Forse magari Dio mi chiamava per un'altra cosa. Io ho preso questo orientamento. So che questo orientamento fa parte della vocazione a cui Dio mi ha chiamato. Ma io non so realmente a cosa mi ha chiamato. Dio ha chiamato Abramo ad andare a Roma, ma lui si ferma per adesso a Bologna e poi a Firenze. Bologna è una tappa del viaggio verso Roma, non è la meta, la destinazione, ma questa tappa fa parte del cammino indicatomi da Dio di arrivare fino a Roma. Io so che la mia scelta come frate è secondo il cammino che Dio mi ha indicato, perché appunto ho scelto questa strada in base ad alcuni elementi che non rispondevano ai miei interessi personali, ma a ciò che io percepivo essere cosa buona per me. Io poi non so se lui veramente, ecco, aveva in me questo progetto, no? Di rendermi un frate o cosa. Però so che questa mia scelta di farmi frate è secondo la linea di Dio, è secondo l'orientamento di Dio. Il mio fermarmi a Bologna, capisci, è comunque il compiere una tappa che fa parte del percorso che mi conduce oltre. Io però questo oltre non lo so, non so in cosa consista. Io mai saprò che cosa Dio ha pensato di me, però camminando, facendo il mio percorso, so che Dio, ecco, mi ha condotto fino a qui, forse anche mi voleva oltre, sono giunto fino a questo punto. Non so se riesco a rendere l'idea. Cioè, io non so con esattezza che progetto ha Dio su di me. Io cerco di realizzare per adesso quella parte di progetto che mi sembra secondo la sua intenzione, secondo il suo disegno. Questo è tutto il progetto o appena una parte? Senz'altro è una parte. Non posso dire che sia tutto, perché io la fine ancora non la posso vedere. Quando sarò con Dio, e dunque a fine della mia vita, del mio cammino, dirò, ecco, ecco, voleva Dio che io arrivassi a quella meta. Però mentre camminavo, dicevo, sono giunto fino a questo punto, ho fatto questa tappa, sono nel cammino di Dio, non so dove Dio mi condurrà. Ecco perché io non sono certo della mia vocazione. Però posso avere delle certezze circa il mio essere sulla via del Signore o fuori della via del Signore. D'altra parte, ciò che Dio chiede a me è che io sia suo figlio, viva con Lui. Forse c'erano tante strade per diventare suo figlio. Io ho scelto questa strada, che pur insomma mi sembrava quella, insomma, dettatami dai segni che io ho percepito e per come io li ho percepiti. Sono veramente chiamato io al matrimonio, che ne so io, Se però questa scelta matrimoniale ti fa star bene, ti fa vivere certi valori, ecco, non ti è di ostacolo, ma ti aiuta appunto a raggiungere Dio, sì, va bene. Poi non so se sia quella, ecco, pensata da Dio. Senz'altro Dio non si è opposta a questa scelta, è una tappa, è una parte del percorso. Che poi sia tutto il percorso, sì, veramente, e che la scelta definitiva, non so. Questa mia incertezza, questa mia titubanza, è ciò che Abramo ha provato nella sua esperienza di fede. In lui c'era una certezza di camminare secondo l'ordine del Signore, ma c'era tutta l'insicurezza di colui che non sa dove sta andando, ma dove Dio veramente mi condurrà. Cosa vuole che io diventi? So che ciò che sono attualmente è secondo la sua linea, poi cosa io sono chiamato a diventare non so. Cosa dici tu a una donna che si è sposata e dopo 5 anni di matrimonio rimane vedova? Ed è così legata affettivamente a questo uomo che non è più in grado di pensare a seconde nozze. Tanto è legata a quella figura di uomo che lei ha sposato e che le è morto dopo 5 anni. Ma il Signore la chiamava al matrimonio o la chiamava a una vita di amore che andava oltre il corpo fisico della persona? Il matrimonio per lei, ecco, è senz'altro, era una tappa di questo percorso che andava oltre il matrimonio. Infatti lei si sentiva a suo agio, ecco, sposandosi, amando in questo modo, e adesso sa che lei sta meglio se appunto conserva questo affetto per questo uomo. È un affetto così forte che lei non è più in grado, ecco, di fare un'altra scelta. Appunto preferisce saper amare il prossimo senza appunto fissarsi su una persona concreta e dunque travasare a tutti quell'amore che lei ha provato per quest'uomo. Perciò lei fu chiamata al matrimonio, ma anche chiamata a un amore operativo, a un amore mistico, a un amore casto. Perché il matrimonio non era la destinazione, era una tappa. Però questo lei lo capisce dopo, non al primo giorno di fidanzamento, lo capisce dopo che gli avvenimenti sono successi. Proprio leggendoli alla luce del disegno di Dio, dice, a quanto pare, io pensavo solo di essere fatta per il matrimonio, Dio mi chiamava a qualcos'altro, attraverso la tappa del matrimonio. Questo vale per chiunque. Se domani diventassi paralizzato e fossi in carrozzella e fossi muto, incapace di muovermi e di parlare, dov'è appunto la mia vocazione alla predicazione, all'evangelizzazione, all'andare verso la comunità? Sono fisso, bloccato sulla carrozzella, muto. A quanto pare sì, Dio mi ha chiamato ad essere predicatore, però questa era una tappa del mio percorso. Posso evangelizzare anche in altro modo. Dio mi chiama appunto ad essere testimone del suo Vangelo, oltre la modalità da me pensata e da me scelta all'inizio. Ecco, quando tu riesci, no, a sentirti in pace, anche in un cammino così ottenebrato, così incerto, perché sai che il cammino è giusto, però non sai dove ti conduce e tu ti fidi, Beh, se sai camminare con un animo tranquillo, pur in queste condizioni di incertezza, è perché in te la fiducia in quella bussola, in quel Dio che orienta la tua vita, è grande. Così è vissuto Abramo, al quale Abramo Dio promise un figlio: sarai padre di molte genti. Sono già passati 25 anni, da quei 75 anni il figlio ancora non è arrivato. Ti farò grande, padre di molte genti, ti darò un paese. Dopo gli dice: il paese lo darò alla tua discendenza, non più a te, alla tua discendenza. Dio cambia la promessa durante il percorso. Per cui tu sei disponibile, appunto perché ti fidi, anche al fatto che Dio possa cambiare destinazione, possa cambiare progetto. Ma tu di lui ti fidi. Pensavi che Dio ti chiamasse a questo, poi invece le cose sono cambiate. Tutto questo fa parte della fede. Ecco, sono cose che di solito non si dicono appunto trattando il tema della fede. Però poi tu rileggi l'esperienza di certi personaggi e dici: però, come mai? E ciò che è successo a lui, se ci penso bene, succede anche a me, è successo anche all'altra persona. A quanto pare la fede comporta anche questi elementi. E siccome io vi ho parlato mentre appunto io ragionavo con voi adesso, per cui vi ho parlato in modo non ben articolato, non ben ordinato, perciò invito voi appunto a ripensare questi testi, ecco, per ragionarci sopra e pregarci sopra e così mettere ordine in queste, ecco, intuizioni che ti vengono spontanee. Sappi che la fede comporta anche questo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.